Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
The
Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte quarta, il capitolo intitolato Un sogno diventa realtà. Matirna Krishna Paranta Svatova Mitovi Padieta Griavratanam Adanta Gorbir Vishatam Tamishram Punapunash Charvita Charvananam Natevi Dus Vartagatim Ivishnum Durashaya Hebahir Harta Manina Andaya Tandai Rupaniya Manas Tepisha Tantriya Muradamni Bada Maisham Matistavad Urukraman Grim Sprisati Anarta Pagamo Yat Arta Maia Sampadara Jo Bishekam Iskinchananam Navrinita Yavat. Poiché non riescono a controllare i sensi, le persone troppo attaccate all'esistenza materiale avanzano verso condizioni di vita infernali e continuano a masticare ciò che è già stato masticato. La loro attrazione per Krishna non si risveglia mai, né grazie alle istruzioni di altre persone, né grazie al loro stesso sforzo, né per una combinazione di entrambi. Le persone fortemente invischiate nella coscienza del godimento della vita, che per questa ragione hanno accettato come loro capo o guru un uomo ugualmente cieco, attaccato agli oggetti esterni dei sensi, non possono capire che il fine dell'esistenza è quello di tornare a Dio, nella nostra dimora originale, e di impegnarsi al servizio offerto a Sri Vishnu. Come ciechi guidati da un altro cieco perdono la strada e cadono in un fosso, così persone attaccate alla materia, guidati da altri uomini attaccati alla materia, sono saldamente legate dalle robuste corde dell'attività interessata e continuano ripetutamente a vivere la loro vita materialista, soffrendo a causa delle tre forme di sofferenza. Finché non cospargono il loro corpo con la polvere dei piedi di loto di un Vaishnava, che è completamente libero dalla contaminazione materiale, le persone che sono molto attratte dalla vita materiale non possono attaccarsi ai piedi di loto del Signore, che è glorificato per le sue eccezionali attività. Solo diventando coscienti di Krishna e rifugiandosi in questo modo ai piedi di loto del Signore, ci si può liberare dalla contaminazione della materia. Srimad Bhagavatam 7.5.30.32. Poi Prabhupada domandò ai suoi ospiti che filosofia stessero seguendo. Seguendo? Chiese John. Non seguiamo nessuna filosofia, intervenne Yoko. Noi ci limitiamo a vivere. Abbiamo fatto meditazione, aggiunse George, ossia io faccio la mia meditazione, medito sul mantra. E si cominciarono a fare domande, le medesime domande che Prabhupada aveva ascoltato tante volte prima di allora. Dopo aver ascoltato la spiegazione di Prabhupada a proposito del Brahman, l'energia spirituale onnipervadente di Dio, la persona suprema, Yoko espresse i suoi dubbi sulla possibilità che il Brahman potesse mantenersi puro e non deteriorarsi col tempo. Prabhupada allora la avvisò che avrebbe dovuto affrontare seriamente questo studio prima di poter realmente capire la filosofia spirituale. Poiché erano devoti eclettici, John e Yoko avevano difficoltà ad accettare il concetto di autorità vedica espressa da Prabhupada. John: io devo ancora fare un esame minuzioso, devo setacciare la sabbia per vedere chi è il migliore. Prabhupada: no, per prima cosa cerca di capire perché queste persone. Se Krishna non è la suprema autorità, perché prendono il libro di Krishna e lo traducono? Perché non cerchi di capire? George: non sto dicendo che Krishna non è il supremo, ci credo. C'è un malinteso circa la traduzione della Gita dal sanscrito all'inglese. Dicevo che le versioni sono molte e credo... noi pensavamo che tu stessi cercando di dire che la tua versione, la tua traduzione, è l'autorità, mentre le altre non lo sono. Ma non si tratta di un'errata comprensione circa l'entità, l'identità di Krishna. Prabhupada: questo va bene, se credi che Krishna sia il Signore Supremo, se questa è la tua versione, allora devi stabilire chi è la persona più devota a Krishna. Queste persone cantano Hare Krishna per 24 ore al giorno. Come può una persona che non conosce nemmeno la parola Krishna diventare un devoto di Krishna? Come può, se non pronuncia nemmeno il nome di Krishna, diventare un rappresentante di Krishna? Se Krishna è l'autorità, il che è assodato, ne consegue che coloro che sono dediti in modo diretto a Krishna sono autorità. Dopo più di un'ora di conversazione, Prabhupada distribuì un po' di prasadam a John, a George e a Yoko e ai pochi discepoli riuniti nella sua stanza. Se questi Shrestha si fossero uniti alla coscienza di Krishna, sarebbe stata un'ottima cosa per loro e per molti altri. Egli aveva fatto il suo dovere fornendo loro l'opportunità. Si trattava del messaggio di Krishna e ora stava a loro accettando o non accettarlo. John disse che aveva da fare e si scusò. Mentre tutti se ne andavano, Yoko, scendendo le scale, disse, rivolgendosi a John: guarda come vive semplicemente. Tu potresti vivere così? Verso sera Prabhupada si sedette con le tre coppie di devoti, Syamasundara e Malati, Gurudas e Yamuna, Mukunda e Janaki. Dopo un anno di separazione, essi erano felici insieme con Prabhupada e Prabhupada era felice insieme con loro. L'amore condiviso e la reciproca soddisfazione di trovarsi insieme si basava sul desiderio unificante di stabilire il movimento del Sankirtan di Sri Chaitanya in questa importante città. Ora che Prabhupada era venuto a Londra, l'attività non sarebbe più rallentata, si sarebbe intensificata sotto la sua guida esperta. Prabhupada poteva istruirli personalmente sul modo di incrementare la predica a Londra. E loro potevano riferirsi a lui quando era necessario. Le donne potevano servirlo personalmente, pulire il suo appartamento, lavare e stirare la sua biancheria e cuocere i suoi pasti. Nessuno può più permettersi una casa come questa in Inghilterra, disse Prabhupada. L'Inghilterra si è impoverita e ora questi ragazzi sono proprietari di un posto come questo e noi ci troviamo qui. Prabhupada, intervenne Syamasundara, ieri sono state vendute 50.000 copie del nostro disco. Oh, Prabhupada spalancò gli occhi, un affare molto grosso. Prabhupada disse che il denaro e le loro energie dovevano essere destinati ad aprire un tempio nella città. Ora stavano vivendo in modo confortevole in quella proprietà aristocratica alla periferia della città e certamente avrebbero in tutti i modi cercato di coinvolgere quelle celebrità nella coscienza di Krishna, per quanto era possibile. Tuttavia il loro compito più importante doveva consistere nell'aprire un tempio in città.
Bhaktisiddhanta Sarasvati aveva sempre preferito che i templi fossero stabiliti nella città, nei luoghi dove la gente era presente in gran numero. Naturalmente, se Jong avesse ceduto la sua proprietà a Krishna e se i devoti avessero potuto mantenere le mucche e coltivare la terra, come a New Vrindavana, il discorso sarebbe stato differente. Bisogna vedere qual era il desiderio di Krishna. Prabhupada era dispiaciuto che i suoi discepoli fossero obbligati a lavorare a tempo pieno per restaurare la proprietà in cambio della loro permanenza sul posto. L'impegno serio dei Brahmana e dei Vaishnava, egli disse, consisteva nel coltivare la conoscenza spirituale e nell'insegnarla agli altri. E in questo modo essi si meritavano il rispetto e il sostegno del resto della società. La sistemazione a Tithernast aveva più l'aria di un affare che di carità. Essi però dovevano tollerarla, considerandola una situazione temporanea. Prabhupada parlò con Syamasundara, con Mukunda e Gurudasa della necessità di lottare per ottenere il permesso di residenza e di restauro del tempio giù in città. Syamasundara aveva avuto ragione di iniziare in anticipo quel lavoro. Krishna avrebbe protetto il loro investimento. Quando fu informato che essi si erano assicurati una serie di conferenze pubbliche per lui a Londra, nel successivo periodo di 3 mesi, Prabhupada sorrise. Era contento di rimanere in Inghilterra e di predicare. Disse: almeno per il tempo necessario all'apertura del centro di Londra. Prabhupada elogiò i suoi 6 pionieri perché stavano avendo successo là dove i suoi confratelli sagnasi avevano fallito. Disse che il loro successo era dovuto alla fede con cui avevano cantato Hare Krishna. Non erano grandi studiosi o grandi adepti della rinuncia, ma erano dotati di una fede ferma, che è la qualità maggiormente richiesta per il successo spirituale. Un devoto poteva andare in molti luoghi e compiere molte imprese, disse Prabhupada, ma se non era libero dalle motivazioni materiali, non avrebbe potuto innestare il seme della bhakti nel cuore degli uomini. Prabhupada citò Shivananda, che era andato da solo ad Amburgo e aveva cercato di fare tutto ciò che poteva, come era munito di fede, verso il suo maestro spirituale. Ora Krishna aveva benedetto nuovi devoti. E Shivananda, concedendogli un po' di successo, un negozio trasformato in tempio, un gruppetto di nuovi devoti, un professore interessato, altri ospiti che frequentavano e cantavano. Anche un predicatore solo può compiere grandi cose per Krishna. A patto che sia libero dal desiderio della gratificazione dei sensi e dal desiderio di profitto, di adorazione e distinzione. Srila Prabhupada si alzò presto, circa 1 del mattino, e cominciò a dettare il suo ultimo libro, Krishna Dio, la Suprema Persona, il libro di Krishna, cominciato a Los Angeles 8 mesi prima. Era una sintesi del 10° canto dello Srimad Bhagavatam. Fin dall'inizio del 1° canto, nel 1959, Prabhupada aveva tradotto in successione ogni verso, dando la traslitterazione in caratteri romani, la traduzione parola per parola dal sanscrito all'inglese, la traduzione inglese e infine il commento. Il libro di Krishna invece era tutto in inglese, commento e testo, amalgamati insieme nella forma di storie trascendentali. Nella traduzione verso per verso del Bhagavatam, Prabhupada stava ancora lavorando sul terzo canto e per raggiungere il decimo canto sarebbero occorsi molti anni. Tuttavia non sapeva quanti anni gli sarebbero rimasti da vivere e il pensiero di lasciare il suo corpo materiale senza aver dato al mondo un chiaro e autentico resoconto del decimo canto era intollerabile per lui. Poiché è la narrazione dei divertimenti di Sri Krishna sulla terra, il decimo canto costituiva l'apice dello Srimad Bhagavatam e il più ricco nettare della letteratura trascendentale. Ora Prabhupada era in possesso di un numero sufficiente di pagine manoscritte per stampare il primo volume, completo di molte illustrazioni e colori. La sua esecuzione era stata da lui affidata ai suoi discepoli artisti. Stampare questo libro sarebbe stato molto dispendioso e Prabhupada non aveva denaro. Tuttavia, egli dipendeva completamente da Krishna e traduceva velocemente nella quiete del primo mattino. Alle 4:30 il segretario di Prabhupada, Purushottama, entrò nella stanza seguito da Yamuna Dasi. Purushottama offrì l'arati alle piccole divinità di Radha e Krishna di Prabhupada, mentre Yamuna osservava, ansiosa di imparare. Prabhupada cantava le preghiere accompagnandosi sull'armonium. Durante la cerimonia di Mangalarti, Prabhupada, altre dozzine di discepoli si riunivano per il loro Mangalarti nel tempio. Mentre camminavano sul sentiero umido che portava al tempio, essi percepivano la freschezza dell'aria, le campanelle e il canto di Prabhupada. Potevano intravedere attraverso la foschia che precede l'alba, la luce proveniente dalla finestra di Prabhupada al secondo piano. La costruzione appariva come un faro nell'oscurità, mentre il suono dell'armonium si diffondeva misticamente tra gli alberi. Più tardi, quello stesso mattino, alcuni devoti portarono a Prabhupada numerosi articoli che parlavano del suo arrivo a Londra. Il Daily Sketch col titolo «Entra Sua Divina Grazia a Bhayacharam Bhaktivedanta Swami» portava una grande fotografia di Prabhupada che suonava i kartal. La storia del San, Felicità e Hare Krishna usciva con una foto di Prabhupada e dei devoti. Il Daily Mirror mostrava Sarasvati e uno dei devoti adulti. Il Daily Telegraph invece usciva con un articolo di genere differente. Proteste relative a un tempio indù. Il ministro alle opere pubbliche sta investigando sulla trasformazione in tempio indù di uno stile di uno stabile adibito a uffici a Bloomsbury. Esordiva l'articolo. Sembrava che i vicini dei devoti a Bury Place si fossero lamentati del restauro che stava procedendo da oltre due settimane. L'articolo citava un membro del consiglio, Camden. Se l'applicazione della pianificazione urbanistica non è garantita, questa faccenda costerà loro un mucchio di soldi. Prabhupada disse che i devoti dovevano fare il possibile per prevenire indugi e ostacoli all'inaugurazione del tempio e all'installazione delle divinità di Radha e Krishna. Suggerì di recarsi ogni giorno in città per fare attente e continue pressioni sui funzionari allo scopo di ottenere l'autorizzazione. Nel frattempo, Shyamasundara doveva continuare il suo lavoro di rifinitura a Bury Place. Per Prabhupada questa diplomatica strategia legale era altrettanto spirituale della traduzione del libro di Krishna o del canto offerto alle divinità. Prabhupada era serio, pesante. I suoi discepoli se ne accorgevano mentre lui li guardava con piena concentrazione, penetrandoli con uno sguardo intelligente per vedere se comprendevano le sue direttive. Questa pesantezza del guru era una parte essenziale della loro relazione con lui. Essi erano giovani, privi di esperienza, ed egli stava trasmettendo loro un incarico maturo che richiedeva perizia, sia trascendentale che mondana. Completamente al servizio di Prabhupada, come suoi messaggeri e operai, essi assorbivano la sua gravità, così anch'essi diventarono gravi, anch'essi diventarono servitori assolutamente sottomessi al loro guru. Non mandare in porto un suo ordine importante per ingenuità o per trascuratezza equivaleva a una squalifica in campo spirituale. Spesso Prabhupada aveva detto loro che un Vaishnava non è una persona che vive in ritiro limitandosi a dormire, a mangiare e a cantare Hare Krishna. Un Vaishnava invece lotta per Krishna, come fecero Arjuna e Hanuman, in proporzione a quanto il devoto si sforza di fare secondo le sue possibilità, operando in piena sottomissione. Krishna lo sostiene e lo protegge. Con l'alba giungeva per Prabhupada anche il momento della passeggiata mattutina. La fresca notte di settembre avvolgeva il mattino in una nebbia densa. In quel periodo dell'anno alcuni appezzamenti situati a livelli più bassi erano imbevuti di acqua e anche nei terreni più elevati l'erba alta restava bagnata fino a metà mattina. Questo clima, ammise Prabhupada, non è certo molto adatto per me. Tuttavia, avendo sentito parlare della bellezza del parco, insistette per fare la sua solita passeggiata. La proprietà di Titan Arts risaliva al 1770. A quei tempi era rinomata per le sue molte varietà di alberi e arbusti, una delle più insolite collezioni in Inghilterra. Anche ora cipressi, salici, piangenti, pioppi, palme reali, sequoie, pini di ogni varietà, frutteti di ciliegie e di meli abbellivano gli appezzamenti della proprietà. Un cipresso era alto più di 37 metri e le sequoie erano cresciute anche più alte. Cespugli e viti avevano formato densi boschetti. Vicino alla residenza principale fiorivano centinaia di rododendri, un giardino di rose studiato nei particolari. Il giardino inoltre era arricchito da molte fontane. La tenuta aveva il suo lago popolato di carpe dorate e di pesce persico e lontano, su un confine della proprietà, era riunita una fila di serre destinate all'uva e alle mele. Progettati per essere fioriti in ogni stagione, i giardini erano stati mantenuti con cura per generazioni. Un recente proprietario aveva impiegato più di 20 giardinieri. John invece, deliberatamente, lasciava che l'erba crescesse incolta. Prabhupada passeggiò nella foschia mattutina sull'erba alta e bagnata, vestito quasi completamente di nero. Indossava un cappello russo che gli copriva gli orecchi e stivali Wellington di gomma nera. Un lungo soprabito nero che gli era stato donato dai devoti in Germania copriva i suoi vestiti e il maglione, lasciando soltanto intravedere la veste color zafferano. Mentre camminava in compagnia di alcuni discepoli, Prabhupada giunse a una fontana situata nei pressi della costruzione principale ed entrò in un boschetto. Il sentiero, che si stringeva a causa delle viti e dei densi cespugli, portava verso una radura che una volta era un prato ben rasato, ma ora era un campo di erbacce. I bulldozer avevano scavato un'area che, a quanto si diceva, sarebbe diventata un campo di atterraggio per elicotteri. All'estremità della radura, in pendio, Prabhupada entrò in un frutteto. Molte foglie erano cadute dagli alberi e i primi raggi di sole rivelavano i residui dell'autunno dorato ai piedi di Prabhupada. Egli si fermò sotto un albero e i raggi di sole, diffondendosi, rendevano il cielo, al di là dei rami, di un colore d'oro brillante. Nella mia infanzia, disse, mi furono attribuiti molti nomi. La zia materna mi chiamava Nandu, perché ero nato il giorno successivo all'apparizione di Krishna. Si celebrava un grande festa quel giorno. Ero chiamato Nandu perché ero nato il giorno dopo l'avvento di Krishna ed ero chiamato anche Govardhana. Una delle mie sorelle era solito chiamarmi Kaccha. Sono stato chiamato con tanti nomi. Come bambini eravamo tutti molto belli e ai bambini venivano anche attribuiti molti nomi. Tutti questi nomi però sono venuti e sono andati. Si girò e ricominciò a camminare senza dire più niente sull'argomento. Prabhupada fece un accenno all'economia britannica che era affondata, come egli diceva, a causa della svalutazione monetaria. Molti lords inglesi avevano costruito la loro fortuna sfruttando altre nazioni. Ora, poiché avevano esaurito il loro buon karma, soffrivano per il risultato delle loro colpe. Erano troppo poveri per mantenere queste grandi proprietà. Erano abituati a mantenere 17 uomini che lavoravano nel giardino, Prabhupada esclamò, e ora non riescono neppure a pagare le tasse. Così devono disfarsi di ogni cosa, e tutto cade nelle mani di Shudra. Isana chiese a Prabhupada, com'è che una persona come me, da una condizione così degradata, è potuta arrivare alla coscienza di Krishna? Perché sei intelligente, rispose Prabhupada. Non capisco. Perché sei intelligente, ripeté Prabhupada. La moglie di Isana, Vibhavati, chiese: qual è il significato di maestro spirituale? In realtà io sono il vostro maestro spirituale. Questo titolo è soltanto una formalità. Dovreste considerarmi come il vostro padre spirituale, il vostro eterno padre. Mentre camminavano passò un trattore e Kulashekara notò: il trattore è un'invenzione meravigliosa, non è vero? Prabhupada si voltò verso Kulashekara. Il trattore segna la caduta del sistema agricolo nei paesi indiani. Perché mai? Esso svolge il lavoro di 10 uomini. Sì, rispose Prabhupada. Precedentemente i giovani del villaggio erano occupati nella rari campi. Poi arrivò il trattore e svolse il lavoro di tutti quei giovani ed essi non ebbero più nulla da fare. Così andarono nelle città in cerca di lavoro e caddero nell'illusione. Fermandosi vicino ad alcuni ciuffi di erba ingiallita, Prabhupada chiese: perché questa erba gialla è differente? Nessuno rispondeva. L'altra erba è verde, disse, mentre questa è gialla. Qual è la ragione? Ancora nessuna risposta. Quest'erba è completamente inaridita, Prabhupada spiegò, poiché le radici non hanno attecchito. Perciò è gialla. Similmente, quando noi ci distacchiamo da Krishna, ci inaridiamo. Proseguirono poi verso una macchia dove l'erba era cresciuta tanto da raggiungere l'altezza di quasi 2 metri. Fermandosi presso un sentiero che il trattore aveva tagliato, Prabhupada sorrise. «Oh, possiamo passare di qui», disse, e si fece strada col suo bastone in quell'alta giungla di pasture e di erbacce. Camminò finché giunse a una collinetta che era stata disboscata e si fermò. Mentre era fermo, circondato da un mare d'erba e da pochi discepoli, Kulashekara si informò a proposito della canzone che Prabhupada aveva cantato nelle prime ore di quello stesso mattino. La canzone, disse Prabhupada, parla di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Egli si alzava e usciva ai primi albori del mattino, quando il sole era già sorto, ma non era ancora nel cielo. Mentre Prabhupada parlava, la caligine si era già dissolta e lo splendore dorato nel cielo si era spostato più in alto, sopra l'orizzonte. Prabhupada alzò le mani e oscillò da una parte e dall'altra. In questo modo, disse, Chaitanya Mahaprabhu danzava nel mattino. Mentre facevano ritorno verso la residenza principale, John Lennon stava guardando fuori attraverso le vetrate, osservando. Prabhupada, che camminava col suo bastone, sembrava il signore della proprietà uscito a fare la sua passeggiata mattutina. Fermandosi qua e là, osservava alcuni alberi, toccava la loro corteccia, strofinava le foglie, ispezionandole da vicino. All'inizio della passeggiata, un devoto aveva colto una rosa e gliel'aveva offerta, eppure egli ancora la teneva in mano, con cura. Aveva passeggiato per un'ora. In ogni momento lo scenario era stato bello e in ogni momento egli aveva istruito i suoi seguaci nella coscienza di Krishna. Mentre si avvicinava alla costruzione in cui viveva, Prabhupada incontrò la piccola Sarasvati. Prendendola per mano, fece qualche passo con lei fino alle scale e là essi si fermarono. Prabhupada aveva già salito la prima rampa di scale quando si girò e vide Sarasvati in piedi sulla porta che lo osservava. Le fece un cenno e la chiamò. «Vieni su!» e lei si arrampicò sulle scale dietro di lui. Quando Sarasvati fu entrata nella stanza, Prabhupada le chiese: «Così sei grande abbastanza per andare alla Gurukula?» «No», disse lei, scuotendo la testa. «Vieni qui, ti metterò un francobollo sulla fronte e poi ho intenzione di metterti in una cassetta postale rossa e di spedirti alla Gurukula». «Vieni, Sarasvati», la persuadeva Prabhupada, «vieni sulle mie ginocchia e ti darò un po' di prasada». Allora lei arrivò e si sedette sulle ginocchia di Prabhupada. «Ora, Purusottama, portami i francobolli», egli stuzzicava. «Dobbiamo spedirla alla Gurukula». Sarasvati gridò e corse da Malati. Per Srila Prabhupada Sarasvati era un'anima spirituale pura, ma poiché si trovava in un piccolo corpo di bambina, non le insegnava la filosofia. La stuzzicava, le dava il prasada, la trattava con l'affetto di un nonno. Tuttavia, grazie all'attaccamento che sentiva per lui, Sarasvati si sarebbe attaccata a Krishna. Dopo la colazione, quando il sole aveva scaldato l'aria, Prabhupada apriva le finestre, si sedeva presso il suo armonium e cantava bhajan. Mentre cantava, ad occhi chiusi, scuoteva la testa e suonava l'armonium, e Yamuna sedeva in fondo alle scale, versando lacrime di apprezzamento. «Ti piacciono i miei kirtan?» egli chiese. «Sì», annuì lei, «molto». «Le preghiere di Narottama Dasa Thakura», egli disse, «questo suono è situato al di sopra del livello materiale, scende direttamente dal livello spirituale e non è nemmeno necessario comprenderne il linguaggio. È proprio come una folgorazione. Ognuno può udire il suono della folgore. Non vi è errore di comprensione». Similmente questi canti sono situati al di sopra della piattaforma materiale ed esplodono come la folgore nel tuo cuore. «Perché non scendi qui ogni giorno mentre canto?» «Oh, sarebbe meraviglioso!» «Sì», disse Prabhupada, «da ora in poi registreremo». Da quel giorno ogni mattina Prabhupada cantava e Purushottama e Yamuna andavano nella sua stanza e registravano. «Qual è il bhajan che preferisci?» chiese Yamuna. «Qual è il tuo?» chiese Prabhupada di rimando. «Le preghiere di Sikshastakam, di Sri Chaitanya». «Il mio favorito», disse Prabhupada, «è Hari Hari Vipale». Egli recitò l'essenza della preghiera in inglese. «Oh Sri Hari, ho consumato inutilmente la mia vita. Benché io abbia preso questa rara nascita umana, non ho adorato Radha Krishna. E così ho consapevolmente bevuto del veleno». C'è un significato così profondo nelle preghiere di Narottama Dasa Thakura. Purusottama racconta: «Una volta Prabhupada se ne stava seduto nella sua stanza da solo. Io mi avvicinai e udì che cantava una preghiera che non avevo mai udito prima. Entrai. Naturalmente tutti sapevano che egli cantava. Egli sapeva cantare molto bene, era intensamente ispirato, ma non lo avevo mai udito cantare così bene come quella volta».
Chintamani prakara sadmasu kalpa vriksha lakshabriteshu surabhi ravipalayantam.
Lo avevo sentito cantare molte molte volte in molti templi, ma non lo avevo mai sentito cantare così bene come questa volta. Mi sentii molto onorato di poterlo ascoltare, privilegiato. Il canto era bello. Quando ebbe finito, si alzò e disse soltanto: andiamo ora.
Cintamani prakara sadmasu kalpa brikhana kyabriteshu surabhi rabhi palayantam lakshmi.
Ogni giorno Prabhupada cantava anche un capitolo della Bhagavad Gita, 18 giorni per 18 capitoli. In qualunque luogo si canti la Bhagavad Gita, diceva, quel luogo diventa un tirtha, un luogo santo. Purusottama riferì ai devoti degli Stati Uniti queste attività di Srila Prabhupada. Egli sta cantando moltissime preghiere e molte di queste sono state registrate. Devo ammettere che le cassette dei canti e delle preghiere che sta facendo ora sono le migliori che io abbia mai udito. Aspetta di ascoltare quando torneremo. Come afferma lo Srimad Bhagavatam, bevi in profondità questo nettare, o uomo religioso, e sarai liberato da questo scheletro materiale.
Buddha Sundarangam Kandarpa Koti Kamaniyam Vishesha Sobham Govindam Adi Purusham Tamaham.
Le donne che cucinavano per Prabhupada gli servivano sempre dolci americane, crostate di mele, bomboloni dolci, biscotti salati, glassati. Prabhupada sorrideva, ma criticava sempre al momento del dessert. Un pomeriggio disse: questi dolci sono molto buoni, ma nessuno mi ha mai fatto il sandesh. Nessuno dei devoti sapeva come fare i dolci del Bengala, così li portò in cucina e insegnò loro a fare il sandesh. Benché tutti avessero osservato con attenzione, i primi tentativi produssero sandesh asciutti e granulosi. Tuttavia Prabhupada li accettò perché preferiva il sandesh, che Krishna era al solito mangiare, ai dolci occidentali. Per i devoti di Titan Arts, il fatto che Prabhupada vivesse fra loro voleva dire poter di nuovo testimoniare che il puro devoto di Krishna era impegnato costantemente nel servizio devozionale estatico, offerto col corpo, con la mente e le parole. Potevano vedere come Prabhupada stesse sempre parlando e agendo nella coscienza di Krishna, e la sua presenza confermava che lo stadio più elevato di servizio devozionale puro era una realtà. Solo per il fatto di essere con lui e i suoi discepoli sentivano in sé la felicità e una rinnovata determinazione. Anche gli ospiti di Prabhupada, John e Yoko, avevano l'opportunità di stare accanto a Prabhupada, benché scegliessero di restare in disparte. Restando insieme nel loro mondo, essi si unirono molto raramente con i devoti. Gli uomini di Prabhupada continuarono il loro lavoro agli ordini degli organizzatori di Jong e Jong era contento che lo Swami e il suo seguito si fermassero là. Quando il capo giardiniere chiese a Jong come doveva trattare i devoti, egli disse: «Lascia che siano soddisfatti di loro stessi». Udendo di particolari attività che si svolgevano nella residenza principale, Prabhupada osservò che spesso le donne hanno un'influenza nociva sugli uomini. Ma si tenne fuori dalle faccende di John e di Yoko. Egli doveva pensare alle sue attività della coscienza di Krishna. Essendosi spostato direttamente dall'aeroporto a età internazionale, Prabhupada aveva visto ben poco di Londra. E un giorno chiese a Syamasundara di condurlo a fare un giro della città. Prabhupada era cresciuto nella Calcutta britannica e aveva sentito elogiare Londra come la sede dell'impero mondiale britannico. Così, quando vide come erano piccoli alcuni punti di riferimento storici di Londra, rimase particolarmente sorpreso. A Buckingham Palace notò: abbiamo molte case a Calcutta più grandi di questa. Anche il Tamigi, celebrato negli scritti di molti autori inglesi, scritti che Prabhupada aveva studiato all'università, era una delusione. È un canale, disse. Soltanto un canale. Immaginavo che fosse più grande del Gange. Ciò che lo interessò di più fu il palazzo al numero 7 di Bury Place. Funzionari del comune avevano recentemente garantito ai devoti che avrebbero ottenuto il permesso di occupare il tempio. Quella parte della battaglia era vinta. Ora Syamasundara e i suoi pochi aiutanti dovevano finire la ristrutturazione interna. Apprezzando la posizione del tempio, che era così vicino al British Museum e al Museo delle Cere di Madame Tussaud, Prabhupada diventò ancora più ansioso che Syamasundara fissasse la data dell'apertura il più presto possibile. In settembre, Srila Prabhupada scrisse a Sasvarupa per riferirgli della sua permanenza a Titanarth Park. Qui c'è una sala molto grande, perfettamente adatta per un tempio. Ho cominciato a fare conferenze a giorni stabiliti, ma non vi è frequenza di pubblico dall'esterno. Prabhupada voleva predicare agli estranei e se essi non volevano venire, sarebbe andato lui da loro. Il suo primo incontro esterno, organizzato dai devoti, era al Camden Town Hall, nel cuore di Londra. La sala era frequentata sia dagli indiani che dagli inglesi. Dopo una breve conferenza di Prabhupada, soltanto 15 minuti, ebbe inizio una vivace seduta di domande e risposte. Una donna: diresti che Krishna è Dio o che Krishna è amore? Prabhupada: senza amore come potrebbe Krishna essere Dio? Donna: no, io chiedo a te. Prabhupada: sì, questa è la vera posizione. Krishna significa colui che è dotato di tutte le attrattive. Generalmente tu ami chiunque sia dotato di tutte le attrattive. Un uomo non identificato: allora la particella dell'essere supremo, l'uomo, è anche completo amore. Prabhupada: tu sei un frammento infinitesimale di Krishna. Tu vuoi amare qualcuno e Krishna vuole amare te. Questo è lo scambio d'amore. Ma invece di amare Krishna, tu stai cercando di amare qualche altra cosa. Questo è il problema. L'amore è presente in te e in Krishna. E quando l'amore sarà scambiato tra te e Krishna, costituirà la perfezione dell'esistenza. Uomo, grazie. E così siamo giunti al termine della nostra lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte quarta, il capitolo intitolato Un sogno diventa realtà.
Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam parijana saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Prabhu Nityananda